Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un'app. In questa puntata vi farò un po' il resoconto di quello che è successo questa settimana. Vi parlerò di quello che sono riuscito a portare a termine e delle cose che ancora sono rimaste in pending. Vi racconterò un po' quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato per il marketing di Astro. E parleremo dei prossimi step per il mese di maggio, che sarà un mese che spero che andrà meglio del mese di aprile, che è stato uno dei peggiori mesi in assoluto. Allora, come vi raccontavo nella scorsa puntata, per il mese di maggio ho in previsione di iniziare con le Google Ads. Dovevo già iniziare ad aprire, era qualcosa che volevo fare ad aprile. Non ci sono riuscito per svariati motivi, perché comunque problemi con l'assistenza tecnica, io sono stato preso da Astro AI, tutta una serie di cose, ho posticipato questo step. Creare una campagna su Google non è facile perché va fatto tutto un lavoro di ricerca keyword, di creazione delle grafiche. Le grafiche sarebbero le immagini che poi andremo a mostrare ai possibili clienti su cui andremo a proporre la campagna, e tante altre cose. Comunque non è una cosa immediata, non è come immaginate Apple Search Ads Basic, no? Che inserite la vostra app, l'app che volete promuovere, fate avvia, scegliete i paesi in cui volete promuoverla e avete fatto. Non è così semplice, è un po' più laborioso. Purtroppo io personalmente, purtroppo per fortuna, diciamo, sono una persona che quando si mette a fare un qualcosa cerca di farlo al massimo, cerca di capire bene come funziona, cerca di capire al 100% come sfruttare uno strumento al massimo. Solo qual è il discorso? Il discorso è semplice, il discorso è che se tu ti metti a cercare di capire al 100% come funzionano le cose, perdi una marea di tempo nell'andare a sistemare dei dettagli, delle cose che magari non ti portano il valore che stai cercando, e fondamentalmente ti perdi, cioè ti vai a concentrare tutta una serie di dettagli senza poi andare a chiudere quel task, a metterlo in pratica. Perché anche se facciamo, come in tutte le cose, no? Anche se facciamo una campagna Google, ci sono una marea di dettagli e di cose che possiamo studiare, vedere, migliorare, eccetera, eccetera. Però ci sono delle cose semplicissime, ad esempio, crea le creatività, metti un budget, fai partire la campagna, e questo, anche se non è tutto ottimizzato, ci darà già l'80% dei risultati che otterremo. Poi ci sarà sempre un 20% di risultati che possiamo ottenere andando a sistemare tutto nel migliore dei modi, andando ad ottimizzare tutto, però quello è un 20%. Il rischio qual è? Cioè, la cosa in cui mi sto imbattendo adesso, no? Che è una cosa normalissima, è che magari mi perdo spesso e volentieri sul andare a capire come funziona una cosa a 360 gradi, invece di dire, ok, la faccio anche male, come ho fatto in passato, no? Per tante cose ho utilizzato questo approccio, la faccio anche male, la butto fuori e vediamo che succede, poi la correggo. È un approccio che si usa nella programmazione, cioè quando si fa un MVP, si fa un MVP velocissimo, si vede, si manda sull'App Store e si vede se riceviamo dei feedback dagli utenti, se l'app viene scaricata, eccetera, eccetera. E questo approccio è l'approccio perfetto su tutto, che dovremmo utilizzare anche con dei task semplici, come quello di, semplici fra virgolette, come quello di creare una campagna su Google. Quindi, come vi dicevo, se avete un carattere come il mio che tende a cercare di ottimizzare, sistemare, fare il 100%, questo è un task che magari vi occupa una marea di tempo e che non riuscite a portare a termine. Però, come vi dicevo, è più un discorso psicologico, no? Cioè, noi dobbiamo metterci in testa che non è che va fatto bene, va fatto punto. Perché? Perché l'80% dei risultati ce li porterà questa cosa anche facendo una cosa mediocre. Non ci serve fare il top del top, configurare la campagna a livelli da esperti, ci serve fare la base, ok? E con la base già possiamo ottenere i risultati. Quindi per questa settimana cercherò finalmente di far partire questa campagna, questo è il mio obiettivo. E vediamo un po' come va. E questa settimana ho anche lavorato alla landing page, l'ho resa più, più diciamo, più fresca, perché c'era un grigio di sfondo che la incupiva molto, c'era del nero nella parte delle funzionalità dell'app, c'erano dei dettagli che non mi piacevano, e utilizzando Tailwind CSS l'ho modificata un pochino e l'ho resa molto più fresca, più moderna, insomma, l'ho migliorata parecchio. Potete andarla a vedere sul sito tryastro.app. E ho anche cercato di fare delle migliorie a livello SEO, quindi sto cominciando a lavorare sulla SEO. Vi avevo detto in una precedente puntata che la SEO è qualcosa che richiede dei mesi per ottenere dei risultati, però è giusto anche dire che se mai iniziamo, mai questi risultati li otterremo. Quindi magari nel prossimo mese cercherò di scrivere un articolo a settimana, più o meno, che possa portare del traffico sul sito di Astro. Inoltre questa settimana ho lavorato su un lead magnet. Vi raccontavo di come volevo sfruttare Twitter, riportare Twitter a un buon livello perché l'avevo un po' abbandonato, e cercare di portare dentro più persone possibili da Twitter. Serve persone che comunque vedano Astro, comincino a parlare di Astro, lo comincino a sentire da qualche parte per farli interessare, per fargli capire che questo software esiste e che possono scaricarlo. Quindi che cosa ho fatto? Ho pensato che non era utile creare dei prodotti, diciamo un lead magnet. Un lead magnet può essere un template su Notion, un PDF, qualsiasi cosa. Non era utile creare dei prodotti prettamente relativi all'App Store Optimization. Perché? Perché gli utenti, quando sentono questo argomento, diciamo che, come vi raccontavo, no? Sanno che va fatto, che è qualcosa che devono approfondire, eccetera, eccetera, ma non hanno idea di dove iniziare e non hanno neanche la curiosità, perché è un argomento di marketing, non è un argomento che li entusiasma. E quindi che cosa ho fatto? Ho trovato un metodo per avvicinarli all'App Store Optimization, per parlargli di App Store Optimization senza però parlare di quell'argomento specifico. E ho creato un template, una pagina su Notion che si chiama Infinite App Ideas Framework. Praticamente è una guida che spiega all'utente come creare, come trovare idee infinite per le proprie app. È una guida che ho scritto con più o meno un giorno / un giorno e mezzo, l'ho creata in un weekend, quindi sono stato abbastanza veloce su questa cosa. Ho creato una bella copertina su Figma, perché la copertina è fondamentale, cioè le persone scaricano quello che state proponendo non tanto per il tweet che state facendo, ma per l'immagine che accompagna quel tweet, quindi sono stato attento a questi dettagli. E ho usato ovviamente Gumroad per creare tutta un'impalcatura che mi permettesse di anche inviare poi delle email nei giorni successivi agli utenti. Quindi che cosa succedeva? L'utente trovava il post, il tweet su Twitter ovviamente. Metteva un like e commentava, ma gli avevo anche specificato che doveva seguirmi. Perché questa cosa? Perché mi sono stufato delle persone che fanno un po' come quando eravamo bambini, no? Cioè, voglio giocare con la tua palla, però tu non giochi. E allora no, qui c'è un problema. Allora, se tu vuoi leggere quello che faccio io, se vuoi leggere il mio lavoro, almeno devi avere un minimo di interesse in quello che faccio, e per dimostrarmelo mi segui almeno su Twitter. Perché? Perché i follower contano e non contano ormai, quello è un discorso a parte, però avere più follower significa riuscire ad arrivare a un pubblico più grande e riuscire a portare a questo pubblico più informazioni, dare a questo pubblico più informazioni su Astro. Quindi obbligatorio, se sei interessato mi segui. E questa cosa ha funzionato abbastanza bene, sono arrivati a più o meno 165 like, che hanno creato un ottimo engagement, quindi è stato visto, rivisto, il tweet, insomma è andato abbastanza virale, e questo ha portato più di 100 download. Il lead magnet come funziona? Funziona così. Allora, dai 100 download le persone scaricano il framework, e un piccolo stratagemma che ho utilizzato questa volta è che quando gli ho inviato il link, gli ho detto: guarda che il link è valido per 48 ore. Per quale motivo? Perché ci sono una marea di persone che ti chiedono effettivamente di mandargli quello che hai fatto, però non lo leggono. E quindi qui abbiamo un primo problema. A me serve che assolutamente mi lascino la loro email, perché altrimenti non posso più ricontattarli, no? e se quel messaggio che ho mandato rimane lì in pending, io non ottengo l'indirizzo email. Quindi gli dico: guarda, il link scade fra 48 ore. Non è vero, ovviamente, è una bugia bianca, però questo permette di mettere un po' di fretta all'utente per lasciarti l'indirizzo email. Secondo stratagemma, la guida è piena di riferimenti ad Astro, quindi si parla di Astro, la guida spiega che per utilizzare il framework devi scaricare Astro, perché ti fa vedere tutta una serie di cose, perché Astro ti semplifica il lavoro, quindi non parlo di App Store Optimization, ma faccio dei riferimenti. E poi, una volta che hai scaricato la guida, una volta che hai messo l'indirizzo email, io ti mando una serie di email. In questa serie di email che cosa faccio? Prima email ti parlo del libro, il libro che avevo scritto, vi ricordate? Introduzione all'App Store Optimization. Quindi andiamo un po' più nel dettaglio, no? Quindi se è uno sviluppatore un po' più generico che vuole scaricare il primo lead magnet, quindi l'Infinite App Ideas Framework. Poi, da lì si passa al libro, che è un po' più specifico sull'App Store Optimization. Fatto questo, il giorno dopo gli mando un'altra email, gli dico: guarda che io ho fatto anche quest'app che si chiama Explorer, che ti permette di cambiare lo store del tuo iPhone, quindi scarichi un altro prodotto e do altro valore all'utente. Terzo step, il secondo giorno, invio un'altra email in cui dico: guarda, questo è il prodotto più interessante che ho fatto, si chiama Astro e fa questo, questo e quest'altro, puoi scaricarlo da qui. In questa sequenza di email faccio due cose. Innanzitutto cerco di dare più valore possibile all'utente proponendogli altri prodotti totalmente gratuiti. Perché una cosa importante da ricordare e da capire è che l'utente non acquista soltanto per quello che gli state offrendo. Cioè, io non acquisto un tool, ad esempio, di App Store Optimization o di SEO o per Twitter soltanto perché ho bisogno di quel tool, ma gli utenti acquistano anche per quello che già hanno avuto da voi. Cioè, se io ho avuto gratuitamente N cose da voi che effettivamente mi sono state utili, io sarò più propenso a dire: ok, ma ho preso queste cose senza dare nulla in cambio a questa persona, è un buon motivo per provare quel tool di App Store Optimization rispetto a un altro strumento. Quindi le persone non comprano solo per quello che offrite, ma anche per quello che già hanno avuto da voi. Questa è una cosa abbastanza importante da capire. E come ho gestito tutta questa cosa? Perché voi direte: adesso le API di Twitter è diventato un po' complicato il discorso, no? Perché c'è sempre il discorso del per mandare un tweet virale, c'è sempre il discorso del giveaway, no? Cioè, voi dite: commenta e fai like e io ti mando il link. Questa cosa diventa un problema se lo gestiamo manualmente, perché dobbiamo mandare il link ad N persone, a 100 persone. È ovvio che se vi rispondono in 20 non c'è un grosso problema, altrimenti se vi rispondono in 100-150 comincia a diventare più complicato. E non solo è complicato perché dovete mandarlo a tutti, ma è complicato anche perché ci sono le persone che non aprono i DM, le persone che dicono: ok, commento ma poi non ti seguono. Ci sono tutta una serie di casistiche che magari anche software dedicati a questo non possono andare ad indagare, tracciare, eccetera, eccetera. E quindi che cosa ho fatto? Ho fatto una via di mezzo. Allora, l'applicazione che avevo scritto per fare i giveaway su Twitter non funziona più, perché come sapete le API di Twitter ormai sono diventate a pagamento, Twitter ha bloccato tutti e mi sono informato un attimo, non c'è modo di ricreare qualcosa di simile. Quindi quella cosa bocciata e fa niente. La seconda opzione che c'è per fare questa tipologia di cose è utilizzare un software che si chiama Tweet Hunter, e è un applicativo che costa la bellezza di 50 euro al mese. È un software che fa praticamente di tutto con Twitter, è molto buono, cioè vale quei soldi. Il problema è che cioè tu devi avere un flusso continuo di persone, e questo giveaway devi portarti ogni giorno 100-200 persone. Se comincia a diventare una cosa del genere, un prodotto simile è, diciamo, è giustificato, puoi acquistarlo, no? Nel mio caso io l'ho fatto un giorno, poi il secondo giorno già ne portava di meno. Perché ovviamente tu posti una cosa un giorno, hai la botta, magari vai virale, eccetera, eccetera, perché tutti commentano, anche le persone che ti seguono magari commentano e mettono più like, poi il giorno successivo diminuisce un pochino, eccetera, eccetera. Ora, questa cosa del lead magnet non è che la faccio un giorno solo, la faccio costantemente, cioè ogni giorno a una certa ora io posto sempre lo stesso tweet. Per recuperare altri indirizzi email. E fino adesso sta funzionando bene perché considerate che ogni tweet che faccio almeno una ventina di indirizzi email me li porto a casa, che non è poco se consideriamo che un indirizzo email tramite una lead su Facebook, eccetera, eccetera, costa più o meno 1 euro, 1,50 euro. Però questo, come vi dicevo, non giustifica l'acquisto di un software da 50 euro al mese. E quindi che cosa sto facendo? Visto che sono 50 persone più o meno a cui devo rispondere, ho utilizzato due software. Allora, il primo si chiama Espanso. È un software che aveva nominato Federico Presta nel suo podcast Vita da Freelance e questo software è semplicemente un software comodissimo, scritto da uno sviluppatore italiano, tra l'altro, che permette di andare a creare degli shortcut, quindi diciamo delle parole preimpostate. Una volta che abbiamo messo queste parole, automaticamente viene aggiunto un testo completo, ok? Quindi immaginate qual è il discorso. Io per dare il framework alle persone mando sempre lo stesso messaggio: ciao, questo è il framework, per scaricarlo fai così, ecco il link, ok? Questa cosa ovviamente copia e incolla diventa un lavoro enorme e quindi ho utilizzato Espanso per scrivere my frame invio. E automaticamente la persona riceveva il messaggio tutto bello formattato correttamente. Ma questo aveva un problema, cioè voi direte: sì, però per fare il suo giochetto devi stare sempre davanti al computer, e avete ragione. E per evitare questa cosa, ho scaricato un'altra applicazione, si chiama Clipboard Pro. Questa applicazione vi permette di avere N shortcut, diciamo, con dei testi predefiniti che voi tramite la tastiera dell'iPhone potete andare a selezionare ed inviare tramite messaggio. Quindi io praticamente riesco a inviare i messaggi del framework a chi me li chiede anche direttamente dal cellulare. Una cosa velocissima che mi risparmia ben 50 euro al mese, che non sono affatto pochi. Questa è la soluzione ottimale? No, non è la soluzione ottimale, è soltanto una soluzione possibile, però se la cosa aumenta e diventa ingestibile più avanti, ovviamente dovrò trovare una soluzione migliore. Però per adesso funziona, finché rimaniamo su 20-30 tweet a cui rispondere al giorno, funziona perfettamente. Anche per l'acquisto di software è facile cadere nel tranello: oddio, ho bisogno di questo, oddio, ho bisogno di questo, oddio, ho bisogno di questo. Anche io, ad esempio, questa settimana ho scaricato, no, avevo attivato la versione pro di Buffer. Buffer è un software che ti permette di schedulare i tweet su Instagram, Twitter, eccetera, in anticipo. E ho attivato la versione pro. Buono, sì, ok, perfetto, il software funziona bene. Il problema è che io nella versione gratuita avevo già 10 tweet a disposizione da schedulare. E inoltre c'è un altro software che si chiama TweetDeck che permette anche questo di schedulare i tweet in anticipo. Quindi utilizzerò un po' uno e un po' l'altro e il risultato è praticamente lo stesso. E è facile cadere nel tranello del dire: oddio, mi serve questo, mi serve questo, mi serve questo, mi serve. Cioè, facciamo spesa per la nostra azienda, no? Però dall'altra parte, ognuno di questi software è un software che ci portiamo dietro per gli anni, no? Cioè, perché se compriamo Buffer oggi a 60 euro, quello ce lo porteremo, quei 60 euro ce li porteremo avanti all'infinito. E secondo me sì, è una cosa positiva perché comunque le tasse noi le paghiamo sugli utili, non sul fatturato, quindi dobbiamo spendere dei soldi per far crescere la nostra azienda, però è sicuramente meglio spenderli magari in pubblicità rispetto a comprare dei tool di cui si potrebbe anche fare a meno. Ripeto, per volumi grandi un tool del genere ha più che senso, per volumi un po' più piccoli, magari nel mio caso aspetto un pochino e poi se la cosa cresce vado ad acquistare questi strumenti. Quindi questo era un po' il resoconto della settimana trascorsa. Speriamo che nella prossima puntata vi parlerò di come sta andando la campagna su Google, vediamo. E come al solito, prima di chiudere, vi ricordo le solite cose, ovvero che potete supportare il progetto lasciando una recensione su Apple Podcast oppure ricondividendo le puntate sui vostri social network. Noi come al solito ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!